Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Come ogni mercoledì, l'appuntamento è con l'attività di Papa Francesco. Allora iniziamo insieme ascoltando l'udienza generale. Buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati a tutti voi. Dunque, anche oggi vediamo insieme qual è l'attività di Papa Francesco. Con me alla console Alvaro D'Amico, e cominciamo naturalmente subito con l'udienza generale. Ancora una catechesi dedicata alla Chiesa, una riflessione per l'anno della fede. Iniziamo da lì, ma poi parleremo anche degli altri appuntamenti del Papa in questa settimana, ma ascoltiamo intanto Papa Francesco.
Continuando le catechesi sulla Chiesa, oggi vorrei guardare a Maria come immagine e modello della Chiesa. Lo faccio riprendendo un'espressione del Concilio Vaticano II. Dice la Costituzione Lumen Gentium: come già insegnava Sant'Ambrogio, la Madre di Dio è figura della Chiesa nell'ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo. Partiamo dal primo aspetto. Maria come modello di fede. In che senso Maria rappresenta un modello per la fede della Chiesa? Ma pensiamo a chi era la Vergine Maria. Una ragazza ebrea che aspettava con tutto il cuore la redenzione del suo popolo. Ma in quel cuore di giovane figlia di Israele c'era un segreto che lei stessa ancora non conosceva. Nel disegno d'amore di Dio era destinata a diventare la madre del Redentore. Nell'Annunciazione il messaggero di Dio la chiama piena di grazia e le rivela questo progetto. Maria risponde sì, e da quel momento la fede di Maria riceve una luce nuova. Si concentra su Gesù, il Figlio di Dio, che da lei ha preso carne e nel quale si compiono le promesse di tutta la storia della salvezza. La fede di Maria è il compimento della fede di Israele. In lei è proprio concentrato tutto quel cammino, tutta quella strada di quel popolo di fede che aspettava la redenzione. E in questo senso è il modello della fede della Chiesa, che ha come centro Cristo, incarnazione dell'amore infinito di Dio. E Maria come ha vissuto questa fede? L'ha vissuta nella semplicità delle mille occupazioni e preoccupazioni quotidiane di ogni mamma: come provvedere il cibo, il vestito, la cura della casa. Proprio questa esistenza normale della Madonna fu il terreno dove si svolse un rapporto singolare e un dialogo profondo tra lei e Dio, tra lei e il suo Figlio. Il sì di Maria, già perfetto all'inizio, è cresciuto fino all'ora della croce, e lì la sua maternità si è dilatata abbracciando ognuno di noi. La nostra vita per guidarci al suo Figlio. Maria è vissuta sempre immersa nel mistero di Dio fatto uomo, come sua prima e perfetta discepola, meditando ogni cosa nel suo cuore alla luce dello Spirito Santo, per comprendere e mettere in pratica tutta la volontà di Dio. Noi possiamo farci una domanda: ci lasciamo illuminare dalla fede di Maria, che è madre nostra? Oppure la pensiamo lontana, troppo diversa da noi? Nei momenti di difficoltà, di prova, di buio, guardiamo a lei come modello di fiducia in Dio, che vuole sempre e soltanto il nostro bene? Pensiamo a questo. Forse ci sarà bene ritrovare Maria come modello e figura della Chiesa in questa fede che lei aveva. Veniamo al secondo aspetto: Maria, modello di carità. In che modo Maria è per la Chiesa esempio vivente di amore? Pensiamo alla sua disponibilità nei confronti della parente Elisabetta. Visitandola la Vergine Maria non le ha portato soltanto un aiuto materiale, anche questo, ma ha portato Gesù, che già viveva nel suo grembo. Portare Gesù in quella casa voleva dire portare la gioia piena. Elisabetta e Zaccaria erano felici per la gravidanza che sembrava impossibile alla loro età, ma la giovane Maria, che porta loro la gioia piena, quella che viene da Gesù e dallo Spirito Santo e si esprime nella carità gratuita, nel condividere, nell'aiutarsi, nel comprendersi. La Madonna vuole portare anche a noi tutti, il grande dono che è Gesù, e con Lui ci porta il suo amore, la sua pace, la sua gioia. Così la Chiesa è come Maria. La Chiesa non è un negozio. La Chiesa non è un'agenzia umanitaria. La Chiesa non è una ONG. La Chiesa è mandata a portare a tutti Cristo e il suo Evangelo. Questa è la Chiesa. Non porta a se stessa, se piccola, se grande, se forte, se debole. Ma la Chiesa porta Gesù. E la Chiesa deve essere come Maria quando è andata, l'abbiamo sentito nel Vangelo, quando è andata a fare la visita a Elisabetta. Cosa portava Maria? Gesù. E la Chiesa porta Gesù. E questo è il centro della Chiesa, eh? Portare Gesù. Se un'ipotesi, se una volta succedesse che la Chiesa non porta Gesù, quella è una Chiesa morta. Capito? Deve portare Gesù. E deve portare la carità di Gesù, l'amore di Gesù, la forza di Gesù. E noi, che abbiamo parlato di Maria, della Chiesa, e noi che siamo la Chiesa, ma ognuno di noi, qual è l'amore che portiamo agli altri? È l'amore di Gesù, che condivide, che perdona, che accompagna? O è un amore troppo allungato, no? Quando si allunga il vino tanto che sembra acqua. È così il nostro amore? O è un amore forte o tanto debole, che segue le simpatie, che cerca il contraccambio, un amore interessato? Ma una domanda: a Gesù piace l'amore interessato o non piace? Piace? Ah, non siete ben convinti, eh? Piace o non piace? Non piace. E l'amore deve essere l'amore gratuito, come era l'amore di lui. Come sono i rapporti nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità? Ci trattiamo da fratelli e sorelle o ci giudichiamo? Parliamo male gli uni degli altri? Ma io ho sentito che qui a Roma nessuno parla male dell'altro. E quello è vero? Non so. Io lo dico. Curiamo ciascuno il proprio orticello o ci curiamo uno all'altro? E sono domande di carità. E brevemente un ultimo aspetto. Maria è modello di unione con Cristo. La vita della Vergine Santa è stata la vita di una donna del suo popolo. Maria pregava, Maria lavorava, andava alla sinagoga, però ogni azione era compiuta sempre in unione perfetta con Gesù. Questa unione raggiunge il culmine sul Calvario. Qui Maria si unisce al Figlio nel martirio del cuore e nell'offerta della vita al Padre per la salvezza dell'umanità. La Madonna ha fatto proprio il dolore del Figlio ed ha accettato con lui la volontà del Padre, in quella obbedienza che porta frutto, che dona la vera vittoria sul male e sulla morte. È molto bella questa realtà che Maria ci insegna: essere sempre uniti a Gesù. Possiamo chiederci: ci ricordiamo di Gesù solo quando qualcosa non va e abbiamo bisogno, o il nostro è un rapporto costante, un'amicizia profonda, anche quando si tratta di seguirlo sulla via della croce? Chiediamo al Signore che ci doni la sua grazia, la sua forza, affinché nella nostra vita e nella vita di ogni comunità ecclesiale si rifletta il modello di Maria, madre della Chiesa. Così sia.
Nessuna cella è così isolata da escludere il Signore. Questo ha ricordato Papa Francesco proprio prima dell'udienza generale, quando ha incontrato un gruppo di 150 cappellani delle carceri italiane. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Papa.
Il Signore è dentro con loro. Anche lui è un carcerato. Ancora, dei nostri egoismi, dei nostri sistemi, di tante ingiustizie che sono facili per punire al più debole, no? Ma i pesci grossi nuotano liberamente nell'acqua, no? Nessuna cella è così isolata da escludere il Signore, nessuna. Lui è lì, piange con loro, lavora con loro, spera con loro. Il suo amore paterno e materno arriva dappertutto.
E torniamo a domenica scorsa, all'appuntamento di mezzogiorno con l'Angelus, un incontro molto significativo per il Papa, che tra l'altro ha anche voluto ricordare la popolazione delle Filippine che ha dovuto subire in questi ultimi tempi diverse catastrofi naturali. Ma intanto ascoltiamo la catechesi che il Papa ha voluto fare all'Angelus.
Dio conosce tutto di noi, ma ci invita comunque a pregare con insistenza. Papa Francesco lo ha ricordato all'Angelus, prendendo spunto dalla parabola del Vangelo di oggi, in cui Gesù parla della necessità di pregare sempre, senza stancarsi, come la vedova che, a forza di supplicare un giudice disonesto, riesce ad ottenere giustizia.
Nel nostro cammino quotidiano, specialmente nelle difficoltà, nella lotta contro il male, fuori e dentro di noi, il Signore non è lontano, è a nostro fianco. Noi lottiamo con Lui accanto e la nostra arma è proprio la preghiera, che ci fa sentire la Sua presenza accanto di noi, la Sua misericordia
anche il suo aiuto.
La lotta contro il male, ha spiegato il pontefice, è però dura e lunga, richiede pazienza e resistenza. In questa lotta da portare avanti ogni giorno, ha aggiunto, Dio è il nostro alleato, la fede in Lui è la nostra forza e la preghiera è l'espressione della fede. In questo impegno il Santo Padre ha voluto menzionare le tante donne che lottano per la propria famiglia, che pregano, che non si affaticano mai.
Un ricordo a queste donne che, col suo atteggiamento, ci danno una vera testimonianza di fede, di coraggio, di modello di preghiera.
Dopo la preghiera mariana, Papa Francesco ha ricordato l'odierna giornata missionaria mondiale, riflettendo sulla missione propria della Chiesa.
Diffondere nel mondo la fiamma della fede che Gesù ha acceso nel mondo, la fede in Dio che è Padre, amore e misericordia. Il metodo della missione cristiana non è il proselitismo, ma quello della fiamma condivisa che riscalda l'anima.
Ringraziando tutti coloro che con la preghiera e l'aiuto concreto sostengono l'opera missionaria, in particolare la sollecitudine del Vescovo di Roma per la diffusione del Vangelo, il pensiero del Santo Padre è andato a chi opera in prima linea, proclamando Cristo fino ai confini della terra.
In questa giornata siamo vicini a tutti i missionari e le missionarie che lavorano tanto senza far rumore e danno la vita, come l'italiana Afra Martinelli, che ha operato per tanti anni in Nigeria. Qualche giorno fa è stata uccisa per rapina. Tutti hanno pianto, cristiani e musulmani, la volevano bene.
Afra Martinelli, ha proseguito il Papa lanciando un applauso in sua memoria, ha annunciato il Vangelo con la vita, con l'opera che ha realizzato, un centro di istruzione, e così ha diffuso la fiamma della fede, ha combattuto la buona battaglia. Quindi il pensiero del Papa è corso all'attualità, al sisma di martedì scorso nelle Filippine.
Desidero esprimere la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine, colpite da un forte terremoto, e vi invito a pregare per quella cara nazione.
Tra i pellegrini presenti in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha infine salutato i ragazzi che hanno dato vita alla manifestazione 100 metri di corse di fede promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura ed ha concluso con un pensiero speciale.
In Argentina si celebra la festa della mamma. Rivolgo un affettuoso saluto alle mamme della mia terra.
E a proposito di Filippine, il Papa proprio nella giornata di domenica aveva inviato un videomessaggio per la conferenza sulla nuova evangelizzazione che si svolgeva proprio nelle Filippine. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Dagli angoli dove annida la miseria ai banchi del Parlamento, dai letti degli ospedali alle cattedre universitarie. Lo spazio di annuncio del Vangelo è immenso, come immensa è l'Asia, dove la Chiesa vive nuove primavere e persecuzioni. Papa Francesco spinge i partecipanti alla conferenza di Manila sulla nuova evangelizzazione a non lasciare vuoto nessuno di questi spazi.
Don't get tired.
Non stancatevi di portare la misericordia del Padre ai poveri, ai malati, agli abbandonati, ai giovani, alle famiglie, dice il Papa. Fate conoscere Gesù al mondo della politica, dell'impresa, della cultura, della scienza, della tecnologia e dei media sociali. Permettete allo Spirito Santo di rinnovare il creato e portate la giustizia e la pace nelle Filippine e nel grande continente asiatico che è vicino al mio cuore. Papa Francesco abbraccia con calore i rappresentanti della Chiesa asiatica presenti al grande raduno di Manila, che si sono posti un triplice obiettivo: creare un'esperienza di Dio nel contesto delle sfide del nuovo millennio, rafforzare i legami e la comunione dei cattolici e fornire spunti di ispirazione e di direzione imbevuti dello spirito della nuova evangelizzazione, auspici sui quali piove la benedizione del Papa.
Through this conference, I hope.
Spero che con questo congresso, dice, possiate conoscere ancora una volta la presenza amorevole di Gesù nelle vostre vite, amare di più la Chiesa e comunicare il Vangelo a tutte le persone con umiltà e gioia.
E rimaniamo in area anglosassone, almeno come lingua, e cioè parliamo dell'incontro che il Papa ha avuto con i patrons dei Musei Vaticani, i veri mecenati che permettono ai musei di poter attuare dei restauri e molto altro. E quello del Papa è stato essenzialmente un grazie. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Trent'anni di impegno per custodire e restaurare i capolavori dei musei vaticani. È il traguardo raggiunto dai Patrons of Arts che Papa Francesco ha voluto sottolineare con un'udienza di ringraziamento a questa importante comunità di moderni mecenati. La nascita del sodalizio, ha osservato il Papa, fu ispirata non solo da un lodevole senso di corresponsabilità per l'eredità di arte sacra che la Chiesa possiede, ma anche dal desiderio di dare continuità agli ideali spirituali e religiosi che portarono alla creazione delle collezioni pontificie.
In ogni epoca la Chiesa ha fatto appello alle arti per dare espressione alla bellezza della propria fede e per proclamare il messaggio evangelico della magnificenza della creazione di Dio, della dignità dell'uomo creato alla sua immagine e somiglianza e del potere della morte e risurrezione di Cristo di portare a redenzione e rinascita a un mondo segnato dalla tragedia del peccato e della morte.
Il vostro sostegno alle opere d'arte dei Musei Vaticani, è stata l'esortazione del Papa, possa sempre essere un segno della vostra partecipazione interiore alla vita e alla missione della Chiesa.
Altra udienza internazionale per Papa Francesco, che ha ricevuto in Vaticano il presidente dello Stato palestinese Abu Mazen. Ancora Alessandro Gisotti.
Papa Francesco ed Abu Mazen hanno espresso l'auspicio che il processo di pace tra israeliani e palestinesi produca i frutti desiderati per trovare una soluzione giusta e duratura ad un conflitto la cui fine si rivela sempre più necessaria e urgente. A tale scopo, si legge nella nota della sala stampa, ci si è augurati che le parti prendano con determinazione decisioni coraggiose a favore della pace. Grave preoccupazione, prosegue il comunicato, desta invece ancora la situazione in Siria, per la quale si auspica che alla logica della violenza subentri quanto prima quella del dialogo e della riconciliazione. Per quanto riguarda le relazioni bilaterali, si sottolinea ancora, è stata manifestata soddisfazione per i progressi fatti nell'elaborazione di un accordo globale su alcuni aspetti essenziali della vita e dell'attività della Chiesa Cattolica in Palestina. Infine si è parlato della situazione delle comunità cristiane nei territori palestinesi e più in generale in Medio Oriente. A margine dell'incontro, parlando con i giornalisti, il presidente Abu Mazen ha riferito di aver invitato il Papa in Terra Santa.
Il 16 ottobre scorso si è celebrato un tragico e triste anniversario, quella della deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma, e in quell'occasione Papa Francesco ha fatto giungere un messaggio alla comunità ebraica di Roma, un messaggio che in effetti aveva già consegnato alla comunità ebraica di Roma in udienza qualche settimana fa. Ce ne parla Salvatore Sabatino.
Papa Francesco nel suo messaggio punta sull'importanza della memoria. È nostro dovere tenere presente davanti ai nostri occhi il destino di quei deportati, scrive, percepire la loro paura, il loro dolore, la loro disperazione, per non dimenticarli, per mantenerli vivi nel nostro ricordo e nella nostra preghiera. Per il pontefice fare memoria di un evento non significa però semplicemente averne un ricordo, significa anche e soprattutto sforzarci di comprendere qual è il messaggio che esso rappresenta per il nostro oggi, così che la memoria del passato possa insegnare al presente e divenire luce che illumina la strada del futuro. Francesco nomina i suoi predecessori, in primis Giovanni Paolo II, per il quale la memoria è chiamata a svolgere un ruolo necessario nel processo di costruzione di un futuro nel quale l'indicibile iniquità della Shoah non sia mai più possibile, ma fa riferimento anche a Benedetto XVI, che nel campo di concentramento di Auschwitz affermava che il passato non è mai soltanto tanto passato, esso riguarda noi e ci indica le vie da non prendere e quelle da prendere. Da qui il messaggio forte di Papa Francesco, che prende la forma di un appello alle nuove generazioni a non appiattire la propria esistenza, a non lasciarsi trascinare da ideologie, a non giustificare mai il male che incontriamo, a non abbassare la guardia contro l'antisemitismo e contro il razzismo, qualunque sia la loro provenienza.
E concludiamo con una notizia che riguarda i prossimi appuntamenti di Papa Francesco. Infatti è ufficiale, il 14 di novembre il Papa si recherà in visita al Quirinale, è un cambio, uno scambio di visite dopo che l'8 giugno scorso il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano si era recato appunto in Vaticano, era stato ricevuto in udienza in Vaticano da Papa Francesco. Si tratta in questa occasione del sesto pontefice dal 1870 che visita il Quirinale, quindi un incontro importante. Naturalmente lo seguiremo nei prossimi giorni, come seguiremo tutto il resto dell'attività di Papa Francesco. A tutti voi un cordiale saluto da Angela Ambrogetti.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.